Eccoci, credo che ci siamo, no?
Sì.
Domenica prossima è la Domenica delle Palme. Vi ricordo i testi della liturgia eucaristica, anche se noi poi ritorneremo in maniera esplicita alla pagina del Vangelo che racconta l'ingresso del Signore secondo Marco, pagina che verrà proclamata nel momento della benedizione delle palme. Per quanto riguarda la liturgia eucaristica, la prima lettura è il terzo canto del servo, nel capitolo 50 di Isaia, dal versetto 4 al versetto 7. La seconda lettura è tratta dalla lettera ai Filippesi, il grande canto cristologico, Filippesi capitolo 2, dal versetto 6 al versetto 11. Il salmo per la preghiera responsoriale è il salmo 22, così tutti gli anni. Dio mio, perché mi hai abbandonato? E il racconto della passione secondo Marco quest'anno, come sempre nella Domenica delle Palme, intendo dire il racconto della passione quest'anno secondo Marco, poi a seconda del ciclo liturgico si avvicendano nel corso di un triennio i racconti della passione secondo Matteo e secondo Luca. Quest'anno passione secondo Marco, capitoli 14 e 15 del Vangelo secondo Marco. Ma noi prenderemo contatto con il brano evangelico dell'ingresso a Gerusalemme, capitolo 11, dal versetto 1 al versetto 10. Noi leggeremo fino al versetto 11, capitolo 11 del Vangelo secondo Marco. E il salmo di cui ci occupiamo questa sera è il salmo 115. Perché proseguiamo nella nostra lettura continua dei salmi di settimana in settimana e siamo arrivati al Salmo 115. Noi siamo giunti anche quest'anno quasi con un brivido di sorpresa fin sulla soglia della Domenica delle Palme, che apre per noi lo svolgimento solenne della Settimana Santa. Sono questi i giorni nei quali la Chiesa celebra ogni anno con la massima ricchezza di segni, di testimonianze, il mistero della nostra salvezza, come sappiamo. È il mistero della passione, morte e resurrezione del Signore Gesù. È il mistero della nuova creazione che illumina il mondo. È il mistero dell'incontro tra cielo e terra che è avvenuto nella croce del Figlio di Dio. Abbiamo seguito l'itinerario quaresimale, itinerario di penitenza, e penitenza significa conversione. Adesso è il tempo battesimale della croce ormai maturo. Adesso la gloria di Dio trionfa. Il Signore entra nella sua città, è Messia regale e insieme Messia sofferente. È trionfante ed è mansueto. È davvero con grande commozione che ogni anno la Chiesa intera si dispone a celebrare la grandiosa memoria dell'ingresso di Gesù in Gerusalemme, per seguirlo poi lungo il tragitto della sua passione. Due, come pure sappiamo, sono gli elementi che caratterizzano la liturgia di domenica prossima. La processione festosa, in primo luogo, e quindi la lettura della passione, in secondo luogo, la festa e il lutto, la vittoria e il fallimento. Noi ci prepariamo a celebrare una festa che è tutta immersa nelle lacrime. E così stiamo imparando a celebrare il trionfo di un cammino regale che trascina con sé tutti i fallimenti e illumina tutte le oscurità della storia umana. Ascoltiamo ora il Vangelo delle Palme, nel Vangelo secondo Marco, con la sua luce dolente, mesta, eppure splendida e gloriosa. Ascoltiamo la testimonianza del giubilo e contempliamo la regalità crocifissa di Gesù, Figlio di Dio, nostro Signore e Salvatore. Ed ecco, Vangelo secondo Marco, leggiamo il testo che va dall'inizio fino al versetto 11. Silvia, puoi leggere.
Quando si avvicinarono a Gerusalemme verso Betfage e Betania presso il Monte degli Ulivi, mandò due dei suoi discepoli e disse loro: andate nel villaggio che vi sta di fronte e subito entrando in esso troverete un asinello legato sul quale nessuno è mai salito. Scioglietelo e conducetelo. E se qualcuno vi dirà: perché fate questo? Rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito. Andarono e trovarono un asinello legato vicino ad una porta, fuori sulla strada, e lo sciolsero. E alcuni dei presenti però dissero loro: che cosa fate sciogliendo questo asinello? Ed essi risposero come aveva detto loro il Signore, e li lasciarono fare. Essi condussero l'asinello da Gesù e vi gettarono sopra i loro mantelli, ed egli vi montò sopra, e molti stendevano i propri mantelli sulla strada e altri delle fronde che avevano tagliate dai campi. Quelli poi che andavano innanzi e quelli che venivano dietro gridavano: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene del nostro padre Davide, Osanna nel più alto dei cieli. Ed entrò a Gerusalemme nel Tempio, e dopo aver guardato ogni cosa attorno, essendo ormai l'ora tarda, uscì con i dodici diretto a Betania.
Grazie. Ci accosteremo a questo brano evangelico tra breve. Per adesso ritorniamo al Salmo 115. Abbiamo cominciato già da due settimane a questa parte la lettura dello Hallel egiziano, dal Salmo 113 fino al Salmo 118. Ed ecco, ricordate, probabilmente, siamo ormai alle prese con il viaggio di coloro che sono usciti dall'Egitto. Il Salmo 114 così si apriva, e leggevamo una settimana fa: quando Israele uscì dall'Egitto, la casa di Giacobbe da un popolo barbaro. Ecco, il viaggio di coloro che usciti dall'Egitto sono apprendisti alla scuola di quella lingua che è parlata da Dio, in contrasto con la lingua barbara che si parla in Egitto. Abbiamo riflettuto su questa lettura dell'Esodo, il grande viaggio della liberazione, l'uscita dallo stato di schiavitù, come trapasso culturale da quella lingua barbara che si parla in Egitto alla ricerca di un intero sistema culturale che organizza con molte soluzioni geniali, con delle sofisticherie quanto mai intelligenti, ma organizza la complicità con il male come metodologia progettuale nel modo di interpretare il mondo il valore della presenza umana nel corso della storia, laddove il protagonismo di coloro che apprendono il linguaggio barbaro, come il Salmo 114 lo denuncia, di coloro dunque che sono ben sintonizzati con la barbarie dell'Egitto, coincide con il trionfo dell'egoismo umano, che riesce a approfittare dei mali di questo mondo ad uso e consumo per il beneficio privato di coloro che sono in grado di ingraziarselo, e in questo modo costruiscono il loro potere e diventa addirittura questo il principio dominante in un progetto di portata imperiale. Ebbene, noi siamo ormai alle prese con il viaggio intrapreso da coloro che sono usciti dall'Egitto, e stiamo imparando anche noi il nuovo linguaggio della conversione. Siamo apprendisti anche noi in rapporto a quella trasformazione a cui accennava proprio l'ultimo versetto del Salmo 114 in maniera molto energica, peraltro. Siamo alle prese con questa novità che coincide con la trasformazione della rupe in un lago e della roccia in sorgenti d'acqua. E dunque, siamo in viaggio, e il Salmo 115 ci raggiunge e ci interpella mentre è in atto quella permanenza nel deserto del popolo che è stato liberato dalla schiavitù e ha imparato a cantare l'alleluia, come sappiamo, dal Salmo 113 in poi. E vedete che questo tempo, così come adesso il Salmo 115 ci aiuta a interpretarlo, intendo il tempo della permanenza nel deserto, che poi è il tempo della traversata, del grande viaggio, è ancora tempo di liberazione, nel senso che quello strappo che ha avuto luogo una volta per tutte e quindi ha determinato l'uscita dall'Egitto, in realtà è indicativo rispetto a un'evoluzione che ancora mette in questione quella complicità con la barbarie dell'Egitto che riemerge dal fondo dell'animo umano. E questa permanenza nel deserto viene interpretata adesso nel Salmo 115 come un riferimento esemplare in vista di tutte quelle che saranno nel tempo futuro della storia del popolo di Dio le esperienze di permanenza in modo evidentemente drammatico e doloroso e addirittura straziante nei luoghi, nei territori, nei paesi dell'esilio. È la traversata del deserto adesso in atto, ma ripeto, è come la premonizione di quel che nel corso della storia del popolo di Dio si ripresenterà come esperienza di attraversamento di quei luoghi, non solo geografici, ma di quei quelle vicende storiche e il contatto con mondi e culture che riproporranno in maniera più che mai irruente la necessità di proseguire nel discernimento che ha avuto luogo e che si ripresenta come una necessità attuale di deserto in deserto, di tempo in tempo, da un esilio all'altro. L'idolatria egiziana, quella barbarie da cui il popolo ha preso le distanze, in realtà continua a manifestare le sue capacità di inquinamento, e quindi ecco la storia futura del popolo di Dio viene inquadrata dal Salmo 115 come storia di liberazione rispetto a quella complicità con la barbarie dell'Egitto che si ripropone a più riprese come esperienza di idolatria che ritorna e che vedete per ridirla adesso con un'espressione che abbiamo avuto modo di fare oggetto di riflessione più volte, l'idolatria che ritorna come la, come dire, la necessità di rinnovare acquisire in maniera sempre più consapevole l'esperienza dell'esilio fondamentale, l'esilio per antonomasia che ci riguarda tutti, in quanto siamo esuli dalla vita. E il linguaggio dell'idolatria, con tutte le sue immagini, in questi giorni in un altro contesto stiamo ragionando su Babilonia, e gli annessi e i connessi, e dunque il linguaggio dell'idolatria esige un discernimento che sarà componente costitutiva del grande viaggio che il popolo di Dio affronterà nel corso del tempo futuro, di luogo in luogo, attraverso le vicissitudini che saranno nella esperienza delle generazioni future. Il discernimento dell'idolatria e il discernimento di quel linguaggio dell'idolatria che memoria della schiavitù in Egitto si ripresenta come manifestazione di quella condizione di esilio per cui ci si ritrova nel corso del tempo a Babilonia o altrove, ma in condizioni equivalenti. E dunque non si tratta semplicemente di uscire dall'Egitto, si tratta di affrontare il viaggio della liberazione dall'idolatria per ritornare al giardino della vita. Non è una uscita che ha avuto luogo una volta per tutte e dunque adesso il popolo a cuor leggero e con animo finalmente sollevato procede nel suo viaggio. Il Salmo 115 ci spiega che adesso noi abbiamo a che fare con un chiarimento sempre più intenso e sempre più penetrante, sempre più coinvolgente circa il valore autentico dell'avvenuta liberazione, perché si tratta di una prospettiva che conferisce al tempo che verrà l'impegno di un discernimento circa il linguaggio dell'idolatria, rispetto al quale siamo costantemente minacciati. Esuli a Babilonia, e dunque chiamati, sollecitati, visitati, non per niente stiamo imparando a cantare l'alleluia, a intraprendere il grande viaggio del ritorno al giardino della vita. Fatto sta, vedete, che noi adesso leggiamo il Salmo 115 senza aggiungere altre chiacchiere. Salmo che sembra proporsi a noi come l'accompagnamento di una celebrazione liturgica, soltanto che la celebrazione liturgica qui non allude a uno spazio predisposto allo scopo, un santuario, un tempio, un ambiente nel quale gli addetti al culto sanno come gestire le operazioni loro riservate. Niente di tutto questo, è una liturgia dell'invisibile che si svolge man mano che anche noi, come il popolo di Dio che qui emerge in prima posizione, anche noi affrontiamo e affrontiamo con matura percezione del discernimento che ci viene richiesto e per il quale siamo soccorsi, istruiti, costantemente incoraggiati nel nostro cammino di conversione alla vita. È una liturgia, vedete, che non ha bisogno di spazi predisposti per celebrazioni e riti strutturati, non c'è bisogno neanche di rispettare particolari scadenze nella continuità dei tempi. Sempre dappertutto questa liturgia dell'invisibile ci coinvolge nel cammino della conversione alla vita, per uscire dall'Egitto, per uscire da Babilonia, perché il nostro esilio dalla vita sia affrontato non cercando complicità ulteriori, sempre più raffinate, sofisticate, sempre più subdole, ma davvero il tempo del nostro esilio sia tempo di conversione, di ritorno al giardino. Il Salmo si apre con un versetto che contiene un'acclamazione, versetto 1, e poi si sviluppa in tre strofe con una dichiarazione finale nei versetti 17 e 18. Leggiamo il versetto 1. Non a noi, Signore, non a noi, ma al tuo nome da gloria, per la tua fedeltà, per la tua grazia. Dunque la gloria del Signore. La nostra traduzione dice non a noi, non a noi. La tradizione ebraica è convinta di dover tradurre non per noi, Signore, non per noi la tua gloria. La tua gloria è per il tuo nome, ma la tua gloria è per la tua fedeltà e per la tua grazia. Dunque, la tua gloria è per te, perché tu sei tu, e perché tu sei a modo tuo, e tu fai a modo tuo, e tu irrompi sempre sulla scena del mondo, nel corso della storia umana, come protagonista nella tua autonomia assoluta e nella gratuità delle tue intenzioni, che sono intenzioni mirate a rivelare e promuovere la vita, la gloria. Ebbene, Non siamo noi che meritiamo attenzione da parte tua, ma sei tu che per come sei e per come ti rivedi nella gratuità della tua iniziativa, ti sei preso e continui a prenderti cura di noi in nome della tua gratuita fedeltà d'amore. Fatto sta che a partire da questa acclamazione, adesso la prima strofa del nostro Salmo va dal versetto 2 fino al versetto 8. E qui abbiamo a che fare con uno svolgimento che ha l'andatura di una catechesi. Si parte da un interrogativo. Perché i popoli dovrebbero dire, dunque, coloro che sono spettatori del viaggio, il viaggio che tiene impegnato il popolo liberato dall'Egitto, con cui ha fatto alleanza, che peraltro è ancora un popolo esule, è un popolo viandante, è un popolo alle prese con contraddizioni, incertezze, deviazioni, ricadute di ogni genere, come già vi preannunciavo, e per questo è in contatto con gli altri popoli in giro per il mondo. Ma e i popoli perché dovrebbero dire dov'è il loro Dio? Dov'è il loro Dio? Dunque, un Dio che non si vede. C'è un popolo che ha a che fare con un interlocutore divino che è invisibile, e d'altra parte è un interlocutore assunto come colui che è presente, colui che opera. Invisibile eppure ci vede, proprio questo versetto 3 nel Midrash, che è l'interpretazione del testo secondo la tradizione ebraica, dice che le nazioni del mondo dicono a Israele: le nostre divinità noi le vediamo, voi invece dov'è il vostro Dio? E i figli di Israele rispondono così: i vostri dèi sono opera delle vostre mani, perciò voi li vedete, ma essi non vedono voi. Il nostro Dio, invece, è nei cieli, egli ci vede, e noi non lo vediamo. Vede e non è veduto. Già. Vedete, colui che è invisibile ci vede, e ci raggiunge nella gratuità della sua iniziativa d'amore, travolgendo quelle che da parte umana sono e si ripropongono sempre come i tentativi di vederlo, in quanto lo si riconosce nei prodotti di cui noi stessi siamo gli autori. Ed è di nuovo l'idolatria che qui viene illustrata con una serie di affermazioni che vedete sono scandite in maniera molto ritmica da questo versetto 3 a seguire. Adesso stavo leggendo: il nostro Dio è nei cieli, egli opera tutto ciò che vuole. Dunque l'invisibile, ma l'invisibile è operoso, l'invisibile è attivo, l'invisibile è energico, l'invisibile è risoluto, l'invisibile è creatore. E invece gli idoli delle genti, questa è un'aggiunta che proviene dalla traduzione in greco, gli idoli sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo, opera delle mani dell'uomo. Sono proiezioni della nostra iniziativa umana, che da parte sua attribuisce a queste costruzioni artificiali un valore assoluto, sacro, divino, ma è la nostra soggettività umana che si irrigidisce in un atteggiamento di protagonismo, autosufficiente, addirittura ripiegato su se stesso questo protagonismo nostro, in modo tale da convincersi che in questo aggrapparsi a se stesso, in questo incurvarsi in se stesso, in questo tentativo di ridurre il mondo intero e gli altri e gli avvenimenti alle misure della soggettività particolare di un essere umano, si realizza un evento divino, un idolo. E gli idoli sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo, hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono, hanno narici e non odorano, hanno mani e non palpano, hanno piedi e non camminano, dalla gola non emettono suoni, nemmeno un sussurro, alla lettera qui, nemmeno un sussurro dalla gola, sia come loro che li fabbrica e chiunque in essi confida. Vedete, tutte manifestazioni di quel ripiegamento della nostra iniziativa umana aggrappata a se stessa, chiusa in se stessa, prigioniera di se stessa, e dunque prigioniera di quel atteggiamento radicale di difesa, di autonomia che vuole inglobare in sé tutto e tutti, che in realtà è una espressione drammatica più che mai della nostra intima e più angosciosa paura. La paura di vivere, e la paura di vivere in pienezza, la paura di vivere nella gratuità, la paura di vivere nella libertà delle relazioni. Tant'è vero, vedete, che il termine tutto con idoli qui, Azbehan, questo termine Azav, che serve a indicare l'idolo, è termine che in altri momenti serve a indicare il dolore, il tormento. Gli idoli sono le cause dei nostri tormenti, le nostre paure proiettate, ingigantite, divenute addirittura fenomeni mostruosi, le nostre angosce che tolgono il fiato e sottraggono alla libertà della comunicazione nel rapporto con il mondo che ci circonda e che diventano necessità imprescindibili di cui siamo prigionieri, gli idoli, i nostri tormenti. Ebbene, vedete, noi siamo relativi all'invisibile, siamo relativi al nostro Dio, e che è nostro Dio, vedete, un'espressione peraltro questa molto affettuosa, il nostro Dio è l'Ohenu, il nostro Dio, ma è nei cieli, è ingovernabile, intrattenibile, irriducibile alle misure della nostra iniziativa, delle nostre pretese, della nostra capacità di gestire, dominare il mondo, che poi diventa la maniera per restare intrappolati dentro a situazioni di schiavitù soffocante, angosciosa più che mai, prigionieri delle nostre paure, delle nostre idolatrie. Sia come loro chi li fabbrica, vedete che la strofa si conclude col versetto 8, sia come loro chi li fabbrica e chiunque in essi confida. L'antico racconto dice che Dio ha creato l'uomo a sua immagine e adesso invece l'immagine creata dall'uomo diventa esattamente come come dire il rigurgito di una pretesa di specchiarsi in se stessa della creatura umana che la rende prigioniera di se stessa alla misura, nella misura di una cosa. Questa produzione dell'immagine nella quale l'iniziativa umana cerca il riscontro di un riferimento divino, diventa una drammatica, infernale chiusura della nostra identità di creature che appartengono a Dio, chiusura dentro alle misure di una cosa, di cose. Diventare cose è l'effetto infernale dell'idolatria, riduce gli esseri umani alle dimensioni di oggetti, un'umanità cosificata. Ecco, l'idolatria che ritorna. E vedete, questa è l'idolatria che il popolo liberato dall'Egitto continua a riscontrare, non solo attorno a sé, presso le genti, le nazioni, i popoli di questo mondo, ma in se stesso, in noi, tormenti che riemergono, angosce che ci intrappolano, paure che ci riconducono a misure di noi stessi che sono le misure che ci opprimono come se fossimo delle cose, quando invece il nostro Dio è nei cieli e noi siamo in relazione con Lui, siamo coinvolti nella relazione con il Dio vivente che ci libera per guidarci sulla strada della vita, di quella vita da cui noi ci siamo allontanati, rispetto alla quale siamo in esilio, è quella vita a cui stiamo ritornando. E vedete la seconda strofa adesso qui, nei versetti 9 e 11, sono i versetti centrali del nostro Salmo, dice così: Israele confida nel Signore. Ecco, qui compare ripetutamente il verbo confidare. Egli, il Signore, è loro aiuto e loro scudo. Confida nel Signore la casa di Aronne. Qui si potrebbe tradurre con un imperativo: confidate voi casa di Aronne, è la discendenza di coloro che sono addetti a un servizio particolare secondo la tradizione levitica. Egli è loro aiuto e loro scudo. Confidate nel Signore, voi tutti che lo temete. Che temete il Signore, qui vedete l'invito è aperto alla moltitudine umana, perché coloro che temono il Signore sono tutti gli uomini di questo mondo che comunque hanno a che fare con il mistero del Dio vivente, il popolo dell'alleanza, ma vedete la prospettiva è aperta in modo tale da abbracciare, coinvolgere, interpellare l'umanità intera. Confidate nel Signore, Egli è loro aiuto e loro scudo. Già. E vedete come i tre versetti che abbiamo sotto gli occhi ci ridanno fiato dopo quella sequenza di richiami che ci hanno tolto il respiro nella strofa precedente. Questa fiducia, questa confidenza, questa relazione con il Signore conferisce alla nostra esistenza umana, la nostra presenza in questo mondo, una nota di mitezza, di pacatezza, di Semplice ma intensa, profonda consolazione, questo invito che è anche già un fenomeno sperimentato a cui qui ci si riferisce non soltanto come una prospettiva che potrebbe diventare quasi mitica, astratta, irraggiungibile, ma come un dato di esperienza che già è almeno parzialmente di certo acquisito, e dunque questo invito a entrare in una dinamica della gratuità, nella relazione con tutto, il presente, il futuro, il passato, nel tempo, le cose, gli avvenimenti, le persone, gli altri, vicini, lontani, il mondo esterno, il mondo interiore, la realtà visibile, quella invisibile che pure ci accompagna e ci dimensiona, ed ecco, abbandonarsi alla gratuità di tutto, quale che sia il territorio che stiamo attraversando, l'ambiente con cui siamo alle prese, quale che sia la collocazione empirica in quella certa tappa di esilio che stiamo affrontando una volta che siamo usciti dall'Egitto e che stiamo ancora nel deserto e siamo ancora in esilio, ma stiamo attraversando il deserto e stiamo scoprendo come, quale che sia l'esilio di cui ci rendiamo conto, l'esperienza della gratuità ci educa, ci illumina, ci solleva, è come se ci ritrovassimo aiutati a inserirci in un ambiente domestico, è come se in un modo o nell'altro già gustassimo un clima di casa e là dove possiamo esprimerci, possiamo manifestarci, possiamo comunicare, possiamo condividere, possiamo vivere questa liberazione in atto rispetto all'idolatria che ci opprime, che ci tormenta, che ci angoscia, che ci schiavizza. E è una liberazione in atto nel tempo del nostro esilio, è il nostro viaggio. Perché? Perché il Signore, proprio Lui, ci ha coinvolti in una relazione dove noi stiamo imparando a vivere confidando, a vivere compiendo passi, prendendo decisioni, orientandoci nell'affidamento alla iniziativa che è sua e che ci viene incontro non come una minaccia, non come un rischio spaventoso, ma come il progressivo illuminarsi di una strada che ci riporta a casa. E adesso vedete, terza strofa del nostro Salmo. Ecco qui, dal versetto 12 al versetto 16, il Signore si ricorda di noi, ci benedice. Adesso vedete il Salmo ci incoraggia a procedere nella prospettiva che abbiamo intravisto, sperimentando cosa vuol dire essere inseriti in una corrente che si chiama benedizione. Qui vedete proprio il linguaggio della gratuità che adesso assume una sua eloquenza più precisa. Quel linguaggio della gratuità che è in grado di esprimere la nostra esperienza di liberazione dall'idolatria, quell'idolatria che continuiamo a covare dentro di noi, che continua a rispuntare una volta che già siamo usciti dall'Egitto. C'è una corrente che dal Signore viene verso di noi e da noi ritorna a Lui, si chiama benedizione. C'è un incessante, capillare, metodico flusso di doni, sempre dappertutto, in ogni avvenimento, in ogni creatura, in ogni componente del nostro mondo interiore, di quell'attività interiore che ci sollecita in maniera tipicamente umana a prendere contatto con la realtà circostante e interpretarla. Ebbene, di benedizione in benedizione, il Signore si ricorda di noi e ci benedice. Benedice la casa di Israele, benedice la casa di Aronne. Qui si potrebbe tradurre anche benedica con un congiuntivo in italiano, nel senso che è una benedizione ricevuta ed è allo stesso tempo una benedizione a cui noi ci stiamo accostando, di cui stiamo prendendo consapevolezza, di cui in qualche modo incoraggia a invocare e accogliere il flusso di quella corrente che di per sé è inesauribile, di per sé è sconfinato, e quindi quanto più ci immergiamo in quella prospettiva, tanto più si arricchisce di una sovrabbondanza di doni il nostro vissuto umano, e a nostra volta ecco che la nostra vicenda particolare, minuscola com'è, diventa il tramite in grado di accogliere e trasmettere ciò che gratuitamente riceviamo attraverso la molteplicità dei doni che man mano impariamo ad interpretare, a valorizzare, e tutto si ripropone, tutto viene rilanciato da noi, attraverso di noi, come benedizione che dilaga attorno a noi. Vedete, il Signore benedice quelli che lo temono, benedice i piccoli e i grandi, li renda fecondi il Signore. Già, la benedizione ha a che fare con la fecondità, al di sopra di tutti gli impedimenti che di fatto in maniera oggettiva possiamo sperimentare nel tempo e nei luoghi del nostro vissuto, per come siamo condizionati da vicende che nella loro forma empirica comunque ci stringono. E d'altra parte ecco che la corrente della benedizione travolge tutti gli ostacoli, li attraversa, e anche quelli che sono di fatto gli elementi di fastidio, di disturbo, di disagio, di malattia, di inconveniente, fino alla morte. Ecco che tutto di noi è attraversato da quella corrente, e tutto in noi diventa, da benedizione ricevuta, in benedizione trasmessa, diventa benedizione trasmessa. Vi renda fecondi il Signore, voi e i vostri figli. Vedete, siate benedetti dal Signore, che ha fatto cielo e terra, dove il nostro piccolo vissuto umano si inserisce in un disegno che qui raccoglie la totalità delle presenze, la totalità delle creature, la totalità degli eventi, il cielo e la terra. E dunque, quella presenza di creatura che riguarda ciascuno di noi con i limiti che sperimentiamo, diventa il modo per partecipare a un disegno di portata universale, ed ecco benedizione che fluisce, i doni che si trasmettono, e tutta la creazione costruita secondo questa intenzione originaria del creatore, che ha conferito questo impulso, per cui la regola della gratuità è la regola del creato, la regola della storia umana, e tutto funziona al servizio della vita, e noi siamo inseriti in questa economia del gratuito che stiamo man mano recuperando in quella prospettiva di apprendistato alla vita, di conversione alla vita, di liberazione dall'idolatria. È proprio l'alternativa riproposta adesso nei suoi termini essenziali: dall'idolatria alla benedizione, imparare a benedire. Stiamo percorrendo le strade del mondo, stiamo attraversando il deserto, stiamo scoprendo come quale che sia l'esilio in cui ci siamo infilati o gli eventi ci hanno collocati, ecco che stiamo imparando a benedire, stiamo imparando a benedire. Siate benedetti dal Signore che ha fatto cielo e terra. I cieli sono i cieli del Signore, ma ha dato la terra ai figli dell'uomo, vedete, ha dato la terra ai figli dell'uomo. Il cielo, sì, ma la terra ai figli dell'uomo. E la terra è là dove gli uomini stanno imparando a vivere nella libertà. Nella libertà dall'idolatria, che poi fa tutt'uno con la libertà che sostiene dall'interno l'esercizio della liberazione, ma è la libertà dell'amore, nella gratuità dell'amore. Gli renda fecondi il Signore voi e i vostri figli, rileggo, siate benedetti dal Signore che ha fatto cielo e terra, e i cieli sono i cieli del Signore, ma ha dato la terra ai figli dell'uomo. E dunque, ecco, dopo questa terza strofa che ci identifica come coloro che sono apprendisti alla scuola della benedizione, vedete, quell'apprendistato alla scuola dell'altra lingua, quella parlata da Dio, adesso qui si precisa meglio, è apprendistato alla scuola della benedizione, là dove siamo liberati dall'idolatria, dove siamo aiutati a vivere nell'economia del gratuito, ad accogliere ciò che gratuitamente ci è donato, anche nelle intemperie che potrebbe essere lì per lì, stando alla visibilità immediata, disastrose. Ed ecco, una economia del gratuito ci avvolge, ci raccoglie, ci ricompone sempre in vista di quel cammino di ritorno al giardino della vita, cammino che si apre fino a dentro alla morte, attraverso la morte e oltre la morte. E infatti vedete, qui è la dichiarazione finale del nostro Salmo 115. Non i morti lodano il Signore, né quanti scendono nella tomba, ma noi viventi, zontes, questa è un'aggiunta del traduttore in greco, noi benediciamo il Signore ora e per sempre. Vedete, chi sta imparando a lodare Dio, alleluia, 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 sappiamo che i nostri salmi sono tutti intervallati dall'antifona che sta all'inizio e alla fine di ciascuno dei testi che man mano stiamo affrontando, ma è come se l'antifona scandisse i singoli versetti o le singole espressioni. Alleluia, 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 è la voce che man mano risuona nell'animo umano come espressione di quella libertà che abbiamo acquisito e stiamo confermando e stiamo interpretando e stiamo valorizzando. Non siamo più schiavi dell'idolatria, siamo in viaggio per attraversare i tempi e i luoghi del nostro esilio e ritornare al giardino della vita, e questa strada è aperta e noi la stiamo percorrendo e insieme con noi, ecco che il mondo attorno a noi si sta ricomponendo, si sta illuminando, si sta e configurando come una risposta a quella gratuita iniziativa d'amore che sta all'origine di tutto e che continua a essere costante conferma di benedizione che ci accompagna e ci converte di giorno in giorno, di luogo in luogo, e che fa anche della nostra morte un varco aperto per benedire e lodare il Signore dell'universo. Lasciamo da parte il nostro Salmo 115 e ritorniamo al brano evangelico che abbiamo letto inizialmente nel Vangelo secondo Marco, nel capitolo 11. È il brano evangelico che verrà proclamato nel momento della benedizione delle palme, domenica prossima. Abbiamo sotto gli occhi anche l'icona che sta qui alle mie spalle, qualche richiamo all'icona non mancherà man mano che adesso prenderemo contatto con questa pagina evangelica, che peraltro conosciamo bene. Fatto sta che Gesù è viandante. Quando si avvicinarono a Gerusalemme, dunque Gesù è in viaggio, e l'icona a questo riguardo è più che mai esplicita. Gesù viandante. Ma questa è una situazione che il racconto evangelico ha esplicitato dall'inizio. Ritornate alle primissime pagine del nostro Vangelo secondo Marco e ricordate, abbiamo a che fare con il figlio con il cuore aperto che è in ascolto della voce, e leggevamo nel capitolo primo, proprio all'inizio di tutto, l'Evangelo di Dio, e l'Evangelo è lui che è in viaggio. Ecco, è lui viandante, è lui itinerante, è lui, leggevamo a suo tempo nel capitolo primo, nel versetto 14, Gesù si recò, Gesù venne, ilsen dice il testo, venne nella Galilea, e predicando l'Evangelo di Dio diceva: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nell'Evangelo. E poi Gesù che circola lungo il mare. Questo Evangelo, questa novità che è rivelazione di come l'iniziativa di Dio irrompe, si manifesta nella storia degli uomini, coincide con la sua presenza, con il suo modo di essere in viaggio per tracciare la strada della conversione alla vita per tutti gli uomini, una strada che deve aprirsi attraverso la durezza del cuore umano. Adesso vedete, sto rievocando un percorso catechetico che l'Evangelista Marco ha organizzato con criteri molto sapienti, direi proprio magistrali. Ecco il viaggio del figlio che traccia il percorso lungo il quale per tutti gli uomini è aperto il varco che li invita, li incoraggia a ritornare alla pienezza della vita, l'Evangelo come conversione alla vita. Sì, E vedete, c'è di mezzo la durezza del cuore umano, e attraverso quella barriera pesante, aspra, maligna, che Gesù, lui che è il figlio con il cuore aperto, deve realizzare la sua missione, aprendo un varco laddove la durezza del cuore umano costituisce l'ostacolo per eccellenza. E in ogni caso, vedete, è proprio in quanto è viandante lui, secondo questi criteri che adesso stavo così richiamando, in modo piuttosto grezzo, e dunque è così che viene il regno. Qui nel versetto 15 del capitolo primo ho appena riletto: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi. Ecco, la strada della conversione alla vita è aperta, credete nell'Evangelo. L'Evangelo è esattamente lui che traccia la strada di questa conversione alla vita. Per tutti gli uomini è il regno di Dio che viene così. Vedete, in questo modo tutte le promesse si compiono. Le promesse di cui già le generazioni del popolo di Dio nel corso di una lunga storia, passate adesso secoli ormai, e promesse di cui hanno fatto tesoro, e le promesse adesso si compiono, e tutte le promesse sono ricapitolate nella promessa messianica. Il figlio che è stato promesso a Davide viene annunciato come colui che renderà stabile il trono, colui che instaurerà il regno in maniera tale da realizzare nella storia degli uomini quella novità che corrisponde peraltro all'iniziativa da sempre fedele del Dio vivente. Ed ecco, vedete, il viaggio di Gesù verso Gerusalemme. Ritorniamo al nostro brano evangelico. Quando si avvicinarono a Gerusalemme, verso Betfage e Betania, presso il monte degli Ulivi, mandò. Dunque, Gerusalemme. Notate che per la prima volta questo orientamento del viaggio di Gesù, viaggio che è già avviato nel capitolo primo, ma l'orientamento verso Gerusalemme per la prima volta è menzionato nel versetto 32 del capitolo 10. Se voi girate una pagina all'indietro, mentre erano in viaggio per salire a Gerusalemme, camminava davanti a loro ed essi erano stupiti. E Gesù qui per la terza volta annuncia la sua passione e morte e resurrezione, la strada che gli deve percorrere che si apre, la missione che così trova il proprio compimento. Ecco, si rivolge ai discepoli per dire loro, versetto 33, noi saliamo a Gerusalemme. Ecco, vedete, è la prima volta che la meta viene individuata in maniera così precisa. È la città di Davide, Gerusalemme, la città di Davide. Qui vedete quante volte già ne abbiamo parlato, tutto un percorso che nella storia del popolo di Dio ha imposto con sapienza veramente proprio magistrale la necessità di discernere il significato della città e il valore della città. E il passaggio dalla città di Caino a quella città laboratorio di fraternità, come tanti altri momenti già ne abbiamo riparlato, che si chiama Gerusalemme. Gerusalemme è la città di Davide, ed è nella storia degli uomini città, come ogni altra città, e là dove l'eredità di Caino comunque si ripresenta sistematicamente, strutturalmente, ed ecco quella città che per quanto porti in sé ancora le conseguenze di quella invenzione cainica che sta all'inizio di questa storia avventurosa più che mai, poi la grandezza di cui sono capaci gli uomini, di città in città, di impero in impero, sì, e d'altra parte in questo contesto ecco una città che viene man mano individuata e valorizzata come il luogo in cui è necessario fare esperimenti di fraternità. Bisogna ritrovare il fratello perduto, con tutti gli inconvenienti cui Gerusalemme va incontro. Gerusalemme poi nel corso della storia è distrutta, devastata, più riprese, è città che già gli antichi profeti ammirano con particolare devozione e nello stesso tempo riscontrano come anche a Gerusalemme, la Gerusalemme del loro tempo e della loro storia, rispuntano tutte le componenti di quel quadro che è proprio di Babilonia, o di Ninive, o di Roma, o della capitale dell'impero, anche a Gerusalemme. Ebbene, Gesù sale a Gerusalemme e evidente qui un'indicazione precisa circa il valore della sua missione, come l'impegno con cui il figlio a cuore aperto risponde alla voce che lo chiama per realizzare nella storia umana l'evento che pone il fondamento della fraternità ritrovata, recuperata, restaurata, riconciliata. Sì, Gerusalemme. Soltanto vedete che noi abbiamo a che fare proprio nei versetti del capitolo 10 che adesso richiamavo con la manifestazione evidentissima del fraintendimento di cui i discepoli danno prova. Ricordate, i discepoli hanno già reagito malamente, rimproverando Gesù quando parla della sua passione, morte e il compimento della sua missione in questa prospettiva straziante, dolorosa, un rifiuto a cui lui non si sottrae e da cui non si potrà prescindere, e i discepoli hanno rifiutato, hanno dimostrato disappunto, hanno preso le distanze e adesso fraintendono questo accenno di Gesù, così preciso peraltro, alla meta del viaggio che stanno compiendo insieme, perché Gesù se li porta dietro verso Gerusalemme e se voi ricordate proprio qui nel versetto 35 leggiamo che gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni figli di Zebedeo dicendogli: maestro, noi vogliamo che tu ci faccia quello che chiederemo. Ed egli disse loro: che cosa volete che io faccia per voi? Gli risposero: concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra, uno alla tua sinistra. Sapete cosa stanno dicendo? Stanno dicendo esattamente quello che il versetto 1 del Salmo 115 negava: dacci la gloria. Qui è proprio, tra l'altro, l'imperativo del tos, in greco è proprio la stessa forma verbale. Non a noi, non a noi, non per noi, non per noi, dai la tua gloria. E questi invece chiedono la gloria per loro. E certo, dai a noi la tua gloria. Dai a noi la tua gloria. Esattamente la situazione in cui si trovano coloro che, come dire, affrontano la vicenda che il Salmo 115 tenta di illustrare. Siamo tornati indietro, ma non è un fenomeno strano, non siamo in grado di giudicare, condannare chi che sia, e dice: dacci la tua gloria, dacci la gloria, a destra e a sinistra, perché tanto adesso viene instaurato il regno, un fraintendimento. Quando, vedete, ancora è il cuore duro che chiude i discepoli dentro a un orizzonte di tipo idolatrico. Se voi tornate indietro ancora di qualche pagina, nel capitolo 8, dopo tutti i tentativi, gli esperimenti, le metodologie catechetiche di cui Gesù si è servito per verificare cosa succede nel cuore dei dodici, i suoi discepoli in forma comunitaria, e per ottenere il riscontro che lui in tutti i modi desidera realizzare, cioè l'apertura di un varco, la rottura di quella durezza, almeno una fessura che consenta un'infiltrazione e quindi progressivamente si trasforma in un varco che sarà testimonianza di un cuore liberato. Ed invece capitolo 8, se voi ricordate qui il versetto 17, dopo tutto quello che è successo, Gesù, accortosi di quello che i discepoli stavano dicendo: perché discutete che non avete pane? Non intendete, non capite ancora? Avete il cuore indurito? Avete il cuore indurito? Avete occhi e non vedete? Avete orecchie e non udite? E non vi ricordate quando con i 5.000 e con i 4.000 e ancora non capite, versetto 21, ancora non capite, avete il cuore indurito? Dunque, vedete, questa durezza del cuore umano, e qui sono in gioco i dodici, proprio quella comunità di discepoli all'interno della quale Gesù ha sviluppato le sue competenze magistrali con una accuratezza specialissima, e il cuore è indurito, ancora un cuore prigioniero di quella impalcatura idolatrica che rievoca ancora una volta la barbarie dell'Egitto. Già. E notate che in ogni caso, qui eravamo ritornati al capitolo 10, in ogni caso Gesù avanza, Gesù prosegue nel viaggio e avanza, vedete, assumendo proprio qui, dopo la conversazione con i due fratelli che sono intervenuti in quella maniera, poi intervengono gli altri 10, perché loro sì e noi no? Già, certamente, dai anche a noi la gloria, e quindi siamo tutti ancora rinviati al silenzio che è antecedente al Salmo 115. In quel silenzio quanti equivoci sono covati, quante durezze vengono coccolate, quante idolatrie sono custodite, prima del Salmo 115. E adesso dice, all'udire questo, Gesù, vedete, è qui che lui avanza. Versetto 45 dice: il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Servo. Guardate che questa non è un'affermazione così un po' superficiale, un po' scenografica, tanto per accontentare il pubblico. No. Gesù assume la posizione del servo, il servo, e non per questo si tira indietro, ma avanza. Vedete, questo suo modo di essere servo non è un modo per ritirarsi nella condizione dell'incompreso, colui che non è ascoltato, colui che non è stato interpretato adeguatamente, colui che è stato frainteso, e quindi si tira indietro perché è la disgrazia che mi è capitata, io sono uno sconfitto nelle cose del mondo umano. No, lui avanza, e questo suo essere servo è titolo valido per avanzare, e là dove l'ambiente attorno a lui è così dichiaratamente insensibile, estraneo, ostile, sprezzante, ma dov'è il vostro Dio? Diceva nel Salmo 115 l'interrogativo che viene dai popoli della terra, ma dov'è il vostro Dio? Dov'è? Ma dov'è? Ma dov'è? E Gesù è servo. E vedete, proprio per questo nel brano che segue, che poi chiude il capitolo 10 e siamo subito alle prese con il nostro brano evangelico, è proprio per questo che Gesù si è fermato al grido di Bartimeo, il mendicante cieco. Ricordate che qui nel versetto 49 del nostro capitolo 10 Gesù si fermò. Si fermò, mentre tutti dicono a Bartimeo, stai zitto, smettila, disturbi, vedi, Gesù è in cammino, Gesù è in viaggio, è sempre in viaggio, e Gesù si è fermato, perché è il servo. E vedete, il grido di Bartimeo è il grido rispetto al quale Gesù è attento, ascoltatore, e si ferma e non procede oltre, perché è il servo. E da parte del cieco, vedete, viene pronunciato il nome di Gesù. Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Ricordate il versetto 47, questa è una delle occasioni rarissime nelle quali Gesù viene chiamato per nome. Gesù, è il nome di Gesù, già il Salmo 115 dice, non per noi, ma al tuo nome da gloria, al tuo nome da gloria, per la tua fedeltà, per la tua grazia, per come sei tu fedele nell'iniziativa del tuo amore, il tuo nome, Gesù, è un modo di rivolgersi al Signore che implica la percezione, incontestabile nell'animo di Bartimeo, che pure di tutto questo non ha un discernimento logico, ma la percezione incontestabile nell'animo suo di essere interlocutore di Gesù e di essere in grado di dialogare con Gesù e di essere coinvolto in un rapporto di intesa e di solidarietà con Gesù. Gesù! E Gesù si è fermato, vedete. Bartimeo, il cieco, lo chiama per nome, e da parte del maestro una presenza, la sua, che è totalmente donata per un servizio d'amore. E adesso Bartimeo segue sulla strada, vedete che il brano si conclude così il capitolo, versetto 52, va, la tua fede ti ha salvato, subito riacquistò la vista e prese a seguirlo per la strada, entiodò, sulla strada, prese a seguirlo sulla strada, dopo aver buttato via il mantello, già, prese a seguirlo sulla strada, e siamo allora, vedete, al nostro brano evangelico che non per niente, vedete, si inserisce in questo contesto è percorso da un'onda affettiva, mi sembra opportuno chiamarla proprio in questa maniera, quell'onda affettiva che è andata man mano crescendo lungo il percorso che ha condotto Gesù fino a Gerico e poi attraverso Gerico, adesso fino a Gerusalemme, quell'onda affettiva che ha come protagonista il servo che non è tale servo perché si è tirato indietro e nascosto in un angolo, come già vi dicevo, ma è servo proprio perché attivo in una proiezione inarrestabile che gli consente di raccogliere tutto quello che lungo il percorso che gli sta affrontando è realtà immarginata, presenza dimenticata, contestata, schiacciata, umiliata, derelitta, ed ecco un servizio d'amore, è un'onda affettiva che coinvolge l'ambiente attorno a lui. Tra l'altro, se date uno sguardo ancora all'icona, vedete che qui sul margine destro, per noi che osserviamo, dell'icona, Gerusalemme. Sul margine sinistro quelle rocce incurvate e anche quell'albero le cui fronde sono agitate dal vento. Vedete che l'icona rende misteriosamente visibile il flusso di una forza che come una corrente poderosa piega la realtà cosmica, le montagne e la vegetazione, e quella curva. E peraltro qui sulla sinistra dinanzi a noi che osserviamo ricapitola quel coinvolgimento di tutto il creato, tutte le creature invisibili e visibili, tutte le creature inanimate e le creature animate e viventi in rapporto al a quel cammino, a quel viaggio, a quell'essere viandante di Gesù che sta qui al centro della scena che l'icona rappresenta. E intanto notate come i discepoli che stanno alle spalle del Signore come tendono a confondersi con la folla, come peraltro leggiamo nel brano Evangelio, è come se dopo quello che è successo i discepoli volessero come rannicchiarsi, rattrappirsi, confondersi con la folla, alle prese, vedete, con l'idolatria del cuore. Un'onda affettiva pervade la scena e adesso vedete proprio il racconto evangelico che ci incoraggia a contemplare l'atteggiamento interiore di Gesù, non solo il dato oggettivo di questo avvicinamento a Gerusalemme e quindi gli eventi che qui man mano vengono descritti, ma un atteggiamento interiore. Intanto una nota di fatica dolente. Anche se il suo cammino di avvicinamento prosegue, ma non c'è dubbio, abbiamo la netta percezione di come il viandante sia affaticato e stanco, non c'è dubbio. Vedete, questo è il motivo che prima di ogni altro richiamo a motivazioni di ordine teologico comporta l'opportunità di ricorrere a una cavalcatura, perché è stanco. A proposito di avvicinamento, vedete che qui il verbo avvicinarsi compare altre due volte nel Vangelo secondo Marco. Intanto lo abbiamo letto poco fa, capitolo 1, versetto 15: il regno di Dio si è avvicinato. Ecco il nostro verbo, si è avvicinato, e Gesù si avvicina a Gerusalemme. Ma ricompare questo stesso verbo nel capitolo 14, versetto 42, quando potete andare a vedere nel corso della sua passione, ascolteremo domenica il racconto. Gesù dice: colui che mi tradisce si è avvicinato. Ecco il nostro verbo, 14:42, nel pieno di quella vicenda. ed ecco avvicinarsi, e Gesù non si ferma, non arretra, non evita gli incontri a cui questo suo cammino lo espone in nessuna maniera, ma certamente questa nota di stanchezza, che peraltro si traduce subito in una modalità di comunicazione affettiva, appunto, manda a prendere l'asinello, e l'asinello, vedete, che non è mai stato utile per nessuno, un asinello legato sul quale nessuno è mai salito, non è mai stato utile per nessuno, non è mai servito a niente questo asinello. Vedete, incarica i discepoli di andare a prelevare quell'asinello che nessuno ha mai montato. Perché, dice, se vi chiedono qualche cosa, il Signore ne ha bisogno. Il Kyrios è bisognoso. Il Signore ne ha bisogno. Ma questo, vedete, è il suo modo di essere Kyrios. Questo è il suo modo di regnare. Questa è la rivelazione del suo amore mendicante. E vi parlavo di una comunicazione affettiva, per cui manda a prendere l'asinello. Manda a prendere l'asinello di cui lui ha bisogno. Ed è la maniera efficace, ma in misura sconcertante, per illustrare quale valore insostituibile ha quell'asinello per lui. Come ogni altra creatura incontrata lungo il percorso, e si sta avvicinando, e arriverà il momento in cui avrà a che fare con il traditore, ed ha già vedete, accompagnato da coloro che l'hanno frainteso e si preparano a tradirlo in tante maniere. E è un amore mendicante il suo, e è un amore che vuole sciogliere i legami. Quell'asinello è legato, ecco, scioglietelo e conducetelo da me. Dunque è un amore che vuole liberare quei legami che impediscono al cuore umano di manifestarsi nella libertà. L'asinello è una figura emblematica che ci aiuta proprio a ritrovare in pieno quella condizione di prigionia, di schiavitù, di cui il Salmo 115 ci parlava, ma con cui Gesù si sta confrontando in maniera così drammatica, per come è determinato nell'aprire un varco attraverso la durezza del cuore umano. I legami che impediscono, gli stavo dicendo, al cuore umano di manifestarsi nella libertà. Quella che è la libertà di un servizio d'amore gratuito. Esattamente quel passaggio dall'idolatria alla benedizione di cui ci parlava il Salmo 115. Ecco i legami. Ecco l'inceppamento. Ecco l'imbrigliamento. Ecco l'idolatria che si ripropone come le spire avvolgenti di una piovra mostruosa. Ed ecco i legami da sciogliere. E da sciogliere, vedete, nel momento stesso in cui Gesù si presenta come bisognoso. Ma è il suo modo di regnare. È il suo modo di esplicitare la fecondità travolgente del suo servizio d'amore. Tutto, vedete, avviene nella corrente della benedizione, come peraltro ci diceva il Salmo 115. E tant'è vero che qui ricordate la scena conosciamo quasi a memoria questi versetti, movimento di folla, e quindi il Salmo 118. Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, il Salmo 118. È l'ultimo salmo dello Hallel egiziano, lo incontreremo tra un po' di settimane. Fatto sta, vedete, che questa corrente della benedizione a cui adesso mi riferivo, ritrovando un'espressione usata da me stesso leggendo il Salmo 115, opera come una chiamata d'amore per ogni cuore umano, dato che attraverso qualunque esperienza della nostra miseria idolatrica si apre la strada della vita, ossia la strada della bontà, la strada della pietà, la strada della compassione. E tutto questo perché è la strada che è stata percorsa verso di noi e attraverso di noi da colui che viene nel nome del Signore. La strada percorsa da lui verso di noi, vedete, diventa la strada aperta, perché in qualunque condizione di miseria ci troviamo relegati, esilio, intrappolamento idolatrico, la strada della vita si apre. È una chiamata d'amore, vedete, per ogni cuore umano. Questa corrente della benedizione che testimoniata da lui, realizzata in lui. Benedetto lui, benedetto, è il Salmo 118, sì, ma benedetti noi, a cui è annunciata la liberazione dall'idolatria. Quella liberazione che infrange la durezza del cuore umano e che rende il nostro cuore umano pronto per un servizio d'amore gratuito. E qui vedete la scena, si viene adesso, come dire, movimentando, a partire da quella concentrazione nell'animo del Signore, nei primi elementi che compongono il quadro, l'atteggiamento interiore di Gesù, e adesso la scena che si anima. I segni di questa novità che dà espressione alla liberazione del nostro cuore umano dai vincoli dell'idolatria. E i segni? Beh, i mantelli, le fronde, questo stanno a significare. Senza per pensare a questo punto che allora tutte le questioni sono risolte, ma non c'è dubbio, il racconto evangelico ci orienta in questa prospettiva. I mantelli deposti, i mantelli gettati sull'asinello, e poi i mantelli gettati per terra, sulla strada, e poi le fronde tagliate dai campi. Ecco, anche noi ne sappiamo qualche cosa, perché la processione della Domenica delle Palme non è un'esperienza insolita o dimenticata, sono convinto che ne abbiamo memoria. Ed ecco, vedete, i segni di come il cuore umano viene attivato per un servizio d'amore gratuito, viene liberato. E questo, vedete, per come lui è benedetto, per come benedetto lui, ecco che la gratuità del suo amore mendicante, del suo amore bisognoso, attrae a sé una offerta d'amore, una comprensione d'amore, una pietà d'amore, una una risposta. Qui, vedete, è piuttosto interessante, è proprio il ruolo svolto dai mantelli, che si inserisce dentro a un... una evoluzione che possiamo subito richiamare un po' più complessa di quanto il nostro evangelista Marco riesce a dirci attraverso l'uso del mantello. Se voi ricordate, nel capitolo 10, abbiamo avuto sotto gli occhi pochi momenti fa il racconto di Bartimeo. Bartimeo getta via il mantello. Nel capitolo 10, versetto 50, getta via il mantello. Gettato via il mantello, balzò in piedi. Ne parlavo anche in altre occasioni, senz'altro ricorderete. Alcuni di voi ricorderanno. Fatto sta che qui ho usato il verbo apovallin, apovallon, apovallin, mettendo via. Qui nel nostro brano evangelico è usato il verbo epivallin, che serve a descrivere il gesto opposto. Apovallin, buttar via, e pivallin, tirare addosso. Qui vi vengono gettati i mantelli sulla groppa del somaro e poi per terra. Ma vedete che questo verbo ricompare, probabilmente ricordate, nel capitolo 14, versetto 72. Alla fine del capitolo 14, siamo ancora proprio nel pieno del racconto della passione, quando Pietro, che ha rinnegato per tre volte, si ricorda, e qui la mia Bibbia traduce scoppiò in pianto, ve lo dicevo anche in altre occasioni, sono sicuro, scoppiò in pianto, epivallon ecclen, epivallon, e vedete, è Pietro che si chiude sotto il suo mantello. Apovallon, Bartimeo salta in piedi, è cieco, non si capisce bene come possa saltare in piedi, andare di corsa da Gesù con come fa a vedere la strada, non si capisce, non importa, va. Apovallon, ha buttato via il mantello. Adesso vedete, Pietro si nasconde sotto il mantello. Epivallon, ecco, il mantello di Pietro diventa come il paramento sotto il quale vuole oscurare il suo volto, cancellare il volto, piange, un mantello inzuppato di lacrime, è come il volto sfigurato di Pietro il traditore. E d'altra parte è proprio quello che sta avvenendo nella profondità dell'animo di Pietro, è proprio la rivelazione dell'amore tradito, l'amore mendicante, l'amore bisognoso, l'amore offeso, è proprio la rivelazione di quell'amore che assume l'intensità e la potenza di un servizio che redime, di un servizio che riscatta, di un servizio che rigenera, di un servizio che libera, che ci libera dall'idolatria. Un cammino di conversione che diviene finalmente percorribile, nell'impatto con l'amore innocente, l'amore disarmato, l'amore di colui che abbiamo frainteso e tradito. È l'amore che ci converte, è l'amore che scioglie i nodi, è l'amore che ci spiega come diventa insostituibile anche quella che sembra definirci come una condizione di schiavitù irrecuperabile, alla maniera di quell'asinello legato di cui nessuno si è mai servito, che non è mai stato utile a niente e a nessuno. E intanto vedete la scena qui è dominata e resta dominata dal silenzio e dallo sguardo di Gesù. Al centro dell'icona lo sguardo di Gesù. Ma era il versetto 11 che nel lezionario non è riportato, ma è parte integrante del brano evangelico che noi leggevamo fin dall'inizio della lezione divina. Nel versetto 11: entrò a Gerusalemme nel Tempio dopo aver guardato ogni cosa attorno, silenzio, vedete, aver guardato ogni cosa attorno, essendo ormai l'ora tarda, obsedice, è notte, sta calando la notte, uscì con i dodici diretto a Betania. E qui il verbo periblepeste, verbo che vedete in tutto il Nuovo Testamento compare soltanto nel Vangelo secondo Marco e in più in un caso nel Vangelo secondo Luca, ma un caso così molto marginale. E il nostro evangelista Marco, che evidentemente è particolarmente affezionato a questo verbo, è particolarmente affezionato a questo sguardo di Gesù. Gesù che si guarda attorno. E qui vedete una breve carrellata attraverso i brani evangelici, poi subito concludo, in cui compare questo verbo nel capitolo 3, versetto 5, per la prima volta Gesù si guarda attorno, capitolo 3 versetto 5, e rattristato per la durezza dei loro cuori dice a quell'uomo che aveva la manina ridita, guardandoli tutti intorno con indignazione. Ecco lo sguardo di Gesù che qui in maniera esplicita per la prima volta prende direttamente contatto con la durezza del cuore umano. Lo sguardo di Gesù in silenzio e poi interviene in quella maniera. Lo stesso verbo compare più avanti nel versetto 34 del capitolo 3. Girando lo sguardo su quelli che gli stavano seduti attorno, disse: ecco mia madre e i miei fratelli. Coloro che sono in ascolto della parola e che Gesù riconosce come coloro che sono coinvolti in un vero rapporto di parentela con lui, che è il figlio, si guarda attorno. Più avanti nel capitolo 5, versetto 32, dopo che Gesù è stato toccato da quella donna che è in condizione di impurità, ricordate l'episodio, capitolo 5, versetto 32, egli intanto guardava intorno per vedere colei che aveva fatto questo, e la donna esce allo scoperto, e teme un rimprovero, e Gesù invece le spiega che quel modo di toccarlo, che di per sé è una scorrettezza perché è in condizione di impurità e quindi qualunque contatto trasmette impurità, quel modo di toccarlo si chiama fede. Gesù si guarda attorno, vedete, e vuole individuare la presenza di quella donna che ha toccato il suo mantello. Più avanti ancora nel capitolo 10, versetto 23, Gesù volgendo lo sguardo attorno, così leggo nel versetto 23 del capitolo 10, disse ai suoi discepoli quanto difficilmente coloro che hanno ricchezze entreranno nel regno di Dio. Lo sguardo, vedete, espressione di rammarico da parte di Gesù, che si guarda attorno, la durezza del cuore, la ritrosia di coloro che si trattengono come prigionieri della propria impurità, l'idolatria che intrappola l'esistenza degli uomini dentro agli schemi di una esistenza soffocata, asfittica, il rammarico di Gesù qui, per come difficilmente coloro che hanno ricchezze entreranno nel regno di Dio. E allora i discepoli intervengono, dice: ma come mai? Gesù poi spiega ancora, e finalmente qui vedete il versetto 11, è lo sguardo di Gesù che sta proprio nel centro dell'icona, vedete. Adesso capitolo 11 del nostro Vangelo, Gesù si guarda attorno e adesso possiamo ben dirlo, tocca a noi. Lo sguardo di Gesù, che è al centro dell'icona, illumina la scena della storia umana, ma è al centro della celebrazione di domenica prossima. Quello sguardo di Gesù è il riferimento luminoso che indica la strada a noi, all'umanità intera. È così che quello sguardo illumina la scena della storia umana, vi dicevo, ci siamo tutti, tra l'altro vedete che lì davanti nell'icona direzione di Gerusalemme c'è Lazzaro e c'è Maria con in mano l'unguento e ci avvolge già il profumo dell'unguento che sarà versato a Betania. È la pagina che introduce il racconto della passione domenica prossima, e finché anche il nostro cuore umano si arrenderà a quell'unico amore credibile che è l'amore mendicante del Signore Gesù, e allora, liberati dall'idolatria, finalmente potremo amarlo e benedirlo e potremo così abitare sulla terra dei viventi, come già profetizzava il Salmo 115. Ecco, fermiamoci qua.